Richiede, è una dinamica che viene richiesta a ogni battezzato, di riscoprire la cultura come dinamica quotidiana della propria fede. Ed è un segno che vuole sottolineare la comunione profonda che ci lega ai nostri fratelli che vivono in Medio Oriente e che in questi giorni ha vissuto un momento particolarmente significativo nel Sinodo per il Medio Oriente che si è concluso ieri in Vaticano. Quindi a nome degli amici del Centro Culturale di Milano do il benvenuto a voi e presento brevemente i quattro ospiti che abbiamo l'onore di avere con noi. Alla mia destra, a sua gratitudine, Antonio Sonaghip. Copti cattolici, patriarca dei Copti cattolici di Alessandria d'Egitto e relatore generale al Sinodo per il Medio Oriente, e che durante il concistoro del prossimo 20 novembre riceverà la berretta cardinalizia da Benedetto XVI ed è anche per questo che gli diamo le nostre più sentite felicitazioni. Alla mia sinistra, Sua Eccellenza Joseph Sweit, arcivescovo dei Maroniti a Cipro. E poi Samir Khalil, già noto al pubblico e anche agli studenti dell'Università Cattolica, dove da due anni tiene un corso molto seguito, gesuita, islamologo di fama internazionale, docente a Beirut, alla St. Joseph University e al Pontificio Istituto Orientale a Roma. E infine, ultimo ma non per ultimo per importanza, Mario Mauro, europarlamentare e rappresentante dell'OSCE contro il razzismo, la xenofobia e le discriminazioni contro i cristiani. Diamo inizio alla serata che abbiamo pensato di organizzare in maniera abbastanza sintetica per quanto ci è possibile, avendo quattro ospiti molto illustri e molto pesanti come autorevolezza, ed è per questo che chiediamo a loro il tono della sintesi, perché vogliamo dare a tutti la possibilità di raccontare la loro esperienza, in tre casi anche un'esperienza che non è soltanto inerente a ciò che loro vivono nel loro paese, ma è inerente anche a questo grande evento di comunione che si è appena concluso in Vaticano, che è il sinodo appunto a cui loro tre hanno partecipato. Allora partiamo da Sua Beatitudine Naguib, che guida la comunità copto-cattolica in Egitto. In Egitto, come sapete, vive la minoranza cristiana più numerosa di tutto il Medio Oriente, circa 10 milioni sono i cristiani, 250.000 sono i cattolici dei vari riti, e vive nel paese più importante dal punto di vista anche della presenza arabo-musulmana nel Medio Oriente, 80 milioni di persone. Una convivenza che spesso è oggetto di non pochi problemi, come le cronache ci ricordano a volte anche drammaticamente. Allora, a Sua Beatitudine Naguib chiediamo di aiutarci a capire quali sono i punti di difficoltà culturale, umana, che i cristiani devono affrontare per la loro vita quotidiana in Egitto, e anche quali sono le novità che l'esperienza cristiana, che il fatto cristiano introduce e testimonia nella società egiziana. E quindi da una parte le difficoltà con cui i cristiani si devono misurare, dall'altra la risorsa che i cristiani come cittadini di serie A a pieno titolo rappresentano per la società egiziana.
Grazie per l'invito, molte grazie al signor Lorenzo Ornaghi per averci dato anche l'aula per questo incontro, e un gran ringraziamento al Centro Culturale di Milano e al suo direttore, signor Fornasieri, per averci invitato a questo incontro che per me è la prima volta che mi trovo nell'Università Cattolica di Milano e ne sono veramente molto toccato e molto fiero. La questione posta dal signor Giorgio Paolucci, il coordinatore di questo incontro, mi richiama la presenza, la situazione concreta della presenza in Egitto. Come ha menzionato, siamo come cristiani in Egitto da 8 a 10 milioni, di maggioranza copti ortodossi, e la comunità cattolica conta solo 250.000. Una piccola comunità, ma molto attiva e molto apprezzata, contribuisce molto al bene della società del paese. Quali sono le sfide importanti che incontriamo nella nostra presenza nel paese? La prima sfida è certamente il fatto di essere così una minoranza in mezzo alla maggioranza assoluta musulmana. Dobbiamo dire che abbiamo una esperienza di convivenza musulmani e cristiani dal momento dell'entrata dell'Islam in Egitto, dunque da 14 secoli fa. È una presenza continua che è passata tra periodi pacifici, altri più dolorosi, e che oggigiorno incontra e deve affrontare le sfide che affrontano tutti i cittadini nella società. Sono sfide economiche, sono sfide sociali, sono sfide di progetti di avvenire, e per i cristiani ci sono anche le sfide della convivenza con i nostri fratelli e sorelle musulmani in mezzo a questa grande maggioranza. Abbiamo certamente il problema principale della libertà religiosa, e come è stato detto e affermato nelle sedute, nell'assemblea del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente, tutti i paesi, quasi tutti, della nostra regione, la libertà del culto, cioè di praticare la religione, è assicurata, eccetto alcune limitazioni in qualche parte. La libertà religiosa, cioè di coscienza e di scelta di una religione secondo la convinzione personale oggettiva, trova un po' più di difficoltà, visto che per la visione islamica il fatto di essere musulmano è l'arrivo alla verità ultima. Dicono che c'è stata la rivelazione progressiva, l'ebraismo o il cristianesimo e finalmente l'islam. Quindi chi arriva alla verità ultima non ha il diritto di tornare indietro. E per questo, nella loro visione, anche se nelle Costituzioni questo non è indicato, nelle Costituzioni tutte affermano la libertà di scelta e la libertà religiosa, la libertà di scelta di religione assicurata a tutti, ma per c'è una mentalità e una visione, e in questa visione c'è questa concezione di arrivo al sommo della verità che non permette un ritorno indietro. Questo costituisce una difficoltà. Un'altra difficoltà è forse la visione anche dello Stato-religione. In Occidente c'è stata questa lunga evoluzione che ha portato alla considerazione di quello che si chiama la laicità positiva, cioè la separazione dello Stato e della religione, ma sempre accettando e rispettando l'aspetto religioso anche nella vita sociale. Invece nell'Islam considera l'Islam come una religione e uno Stato, soprattutto se la maggioranza del paese, maggioranza assoluta, è di religione islamica. E questo anche fa che le strutture sono più impregnate dall'atmosfera islamica. Noi non siamo contro di questo, ma diciamo che sarebbe bene anche dare un po' di margine alla presenza cristiana, che è la presenza la più grande e massiva come cristiana nei paesi del Medio Oriente. Sì, c'è anche la sfida che viene da questo del dialogo, la necessità del dialogo e le strutture del dialogo. E per fortuna c'è l'inizio di un dialogo più strutturato e più regolare che comincerà, e solo da 2 settimane ero arrivato già a Roma per il sinodo, che abbiamo avuto la notizia che il presidente di El Azhar, che è l'università che rappresenta il Vaticano Sunnita per il mondo musulmano, ha approvato una nostra proposta che avevamo presentato al presidente, di costituire una commissione locale, oltre alla commissione internazionale con la Santa Sede, di dialogo interreligioso tra i cattolici in Egitto e l'Azhar, cioè l'Islam d'Egitto. È stata un'ottima notizia che veramente ci ha fatto molto piacere e che apre la porta a un cammino comune che speriamo porti dei buoni frutti.
Grazie, diamo ora la parola a Sua Eccellenza Joseph Strafe, che guida Maroniti a Cipro, la comunità Maronita a Cipro, da 2 anni mi pare, di origini libanesi, e per questa sua doppia esperienza gli chiediamo di aiutarci a capire quanto un laboratorio secolare di convivenza tra cristiani e musulmani come il Libano, dove si sono potute sperimentare certamente le forme più significative, più aperte di convivenza tra culture e identità diverse, quanto questo laboratorio di convivenza del Libano può essere ancora oggi un esempio per una costruzione di una convivenza più larga tra cristiani e musulmani in Medio Oriente. Sappiamo tutti che il Libano sta vivendo anni molto difficili, anche tentativi di destabilizzazione di questa situazione di convivenza che si era andata consolidando negli anni, e gli chiediamo a quali condizioni il Libano può ancora essere guardato come un laboratorio di convivenza possibile, e in questo senso anche di aiutarci a capire se nel contesto di un paese come Cipro, che è punto di confine tra l'area turca che si candida a entrare in Europa e l'Europa stessa, quanto Cipro può rappresentare anche qui un punto interessante di verifica delle possibilità di una convivenza reale tra cristiani e musulmani.
Buonasera, sono molto lieto di stare con voi in questa sera nel contesto delle attività del Centro Culturale di Milano. Saluto il Presidente e tutto lo staff che organizza, anche un saluto dopo 2 settimane di lavoro e di amicizia e di testimonianza con sua beatitudine, sua eminenza, Padre Samir, l'onorevole Mauro, e anche il coordinatore, signor Paolucci. Sono qui per dare una testimonianza di vita, più una conferenza, e una testimonianza alla luce di questo sinodo per il Medio Oriente che abbiamo vissuto attorno al Santo Padre, il Papa Benedetto XVI. Nel dinamismo della comunione e della testimonianza, questa Chiesa Cattolica che è chiamata a vivere nel Medio Oriente in questo dinamismo di comunione e di testimonianza, alla luce dell'esperienza della prima comunità cristiana. E il sinodo è una Pentecoste che si continua nella Chiesa. Vivere la comunione si parte da un incontro personale con Gesù Cristo risorto, si rinnova questa comunione con la sua parola e con il banchetto eucaristico, con il suo corpo e il suo sangue, che dà la vita e rinnova la vita a tutta l'umanità, a tutto il mondo. Questa comunione si realizza nello Spirito Santo, nel testimoniare l'amore e l'unità nel mondo, con tutta la gente, senza distinzione, con tutti quanti, ad intra ed ad extra, perché tutti diventano un solo corpo nel Cristo. Su queste basi la comunione diventa una testimonianza. Allora, nella testimonianza bisogna fare delle scelte. La prima scelta per noi battezzati è l'amore, è l'unità, è il dialogo, è l'apertura, è di costruire la pace, la logica, la cultura della pace, la cultura della vita, sì, per la vita. Allora è una testimonianza che si realizza nel mondo di oggi, in qualsiasi mondo nostro, dell'individuo, della comunità, della società, nel Medio Oriente, in Europa, dappertutto. Allora è un progetto di vita, un progetto completo nella sua totalità, nella sua unità. È qualcosa di molto armonioso che si completa tra il corpo e lo spirito, è una riconciliazione, è anche un'armonia tra il terrestre, il celeste e il terrestre. Io adesso leggo in arabo e faccio direttamente in italiano. Allora è Gesù Cristo che è in mezzo, che è il centro della nostra vita e che da Lui noi partiamo ad incontrare tutti quanti. L'esperienza del Libano. Bisogna fare del tutto per conservare e salvare questa terra che è il Libano. È un spazio prezioso di libertà, di democrazia, di incontro tra tutte le religioni. E questa famosa espressione del Papa Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica: il Libano è più che un paese, è un messaggio. Però messaggio di che cosa? Messaggio di libertà, è un messaggio di convivialità, è un messaggio di pace. Allora si tratta di una diversità nell'unità, è una terra dove da secoli finora, nonostante le difficoltà, tutte le religioni vivono, convivono insieme. È un valore molto importante, è un dialogo non solo teorico, ma di più, è un dialogo di vita. Respiriamo lo stesso aria. Abbiamo gli stessi problemi, Allora c'è questa costruzione di questa terra, di questo anche, che anche è diventato un regime politico democratico, una vera democrazia, dove anche tutti i diritti di tutte le comunità sono ben rispettate, però anche esiste, esiste ora un pericolo, un vero pericolo di cambiare questa figura, di cambiare questa esperienza. Però io dico semplicemente, le esperienze della storia non si cambiano, anche davanti ai nuovi correnti, non si cambiano facilmente, perché si tratta di secoli, si tratta di generazioni. Quindi però oggi è molto importante di fare la presa di coscienza di questo passato, nonostante tutte le sue ferite, per conservare questo spazio di convivialità. Allora si tratta di mentalità e di dialogo. Nonostante tutte le, come ho accennato, tutte queste voci che vanno al contrario di questa logica. È vero, si tratta anche oggi nella zona Libano attorno di un conflitto, esiste un conflitto di, dicono, di culture, e talvolta danno a questo conflitto di culture un tessuto religioso, cioè un conflitto religioso, però la realtà è un conflitto di mentalità, è un conflitto di approccio, è un conflitto di visione della vita. Non si tratta di un conflitto di religione, perché nella vita quotidiana l'esperienza mostra che musulmani, cristiani, talvolta se sono minorità o maggioranza, non è questa la questione essenziale, però hanno la stessa direzione di approccio della vita. Sì, si tratta di un conflitto di mentalità, di logica, di approccio, una mentalità che vuol rinchiudersi, un'altra mentalità che richiede un'apertura, che crede all'apertura, che crede al dialogo, che crede alla diversità. Allora bisogna scegliere. E certo la scelta dei fedeli, di tutti i fedeli, di tutti i figli di Dio, i veri figli di Dio, è questa scelta di dialogo, di vita, di costruire la pace. Sì, la pace, che era l'ultimo bel messaggio del Sinodo che il Santo Padre ha annunciato a tutto il mondo. E per l'esperienza di Cipro, Cipro nel contesto geopolitico è molto vicina al Libano, perché da tanti secoli anche le religioni vivono, convivono insieme. Noi per esempio maroniti siamo a Cipro da 1200 anni. A Cipro c'è la comunità greca, c'è la comunità turca, cipro-turca, ci sono i maroniti, armeni, latini, viviamo insieme da tanti secoli, però anche la realtà delle cose, esistono problemi, e sappiamo bene il problema grave dal 1974 che ha fatto dividere l'isola in due parti, però c'è un tentativo serio da tutte le parti per una reunificazione dell'isola. Allora la scelta e la cultura che si domina in tutta l'isola è la scelta della pace, della riunificazione del paese. Il paese, che è un paese europeo, che fa parte della comunità europea, allora bisogna risolvere il problema sulle basi della giustizia, sulle basi anche dei valori spirituali, umani. cristiani i valori dell'Europa e anche sicuramente della pace. Cipro in questo contesto geopolitico ha tanto da dare e da fare e da dire con i paesi vicini, cioè la possibilità di vivere insieme, la possibilità di stare insieme in uno stesso territorio, di rispettare l'uno l'altro e di vivere questa tafaul, Abuna Samira, tafaul. Interazione creativa, positiva per il bene comune, rispettando i diritti del cittadino e anche rispettando l'aspetto spirituale dell'uomo, della persona umana e anche l'aspetto umano. Allora, in questo senso, Cipro, che anche sta ancora vivendo, io sempre indirizzo a tutti quanti, per favore, e questo è il mio campo diretto, lasciamo le case di Dio aperte, le moschee, le chiese, i monasteri aperti a tutti quanti, perché questi è uno spazio per la riconciliazione, per la purificazione della memoria, per rinnovare questa fraternità, questi valori spirituali che si trovano in ogni persona per costruire la cultura della pace. Per l'Europa, e finisco qua, io faccio parte della struttura anche europea ecclesiale, faccio parte del CCEE, della Comece, e ho anche annunciato all'onorevole che sempre facciamo riunioni per accompagnare tutte le attività del Parlamento europeo per l'Europa. Dico una sola cosa, che io sono nuovo in Europa e anche sono cittadino della comunità, ho il passaporto, dico una semplice cosa. Non, Europa, non lasciare facilmente la tua storia e la tua tradizione. Europa, non lasciare semplicemente e facilmente il tuo patrimonio cristiano, perché non è tuo, è per tutta l'umanità. Europa, tu sei responsabile davanti alla storia. L'Europa sia un pionier. Pioniere per la libertà dentro e fuori, la libertà che veramente che costruisce la persona, l'uomo nella sua totalità, non una parte dell'uomo. L'Europa che richiama la diversità nell'unità, però anche bisogna dire che nella diversità, nell'unità e nella lettura oggettiva della storia, e in questo contesto di diversità c'è la cultura cristiana che è fondamento nella storia dell'Europa. Allora non bisogna perdere questo patrimonio e questa cultura, non per essere attaccato a una storia, ma per contribuire da questa cultura al bene di tutta l'umanità, in apertura con tutte le religioni e con tutte le culture. Ci sono pericoli se guardiamo le nascite, se guardiamo le famiglie, la questione demografica. Allora l'Europa veramente deve fare un atto serio di coscienza e di riflessione e di penitenza e di rinnovamento. E per questo noi siamo chiamati, Cipro, Medio Oriente, Europa, a essere segni di speranza. E ci sono questi segni di speranza. Voi siete segni di speranza. I nuovi movimenti oggi in Europa sono veri segni di speranza. La presenza dei cristiani nel Medio Oriente, questi cristiani che vengono a lavorare nel modo semplice, mi fanno ricordare i cristiani della Mesopotamia nel VI e VII secolo che sono andati in India anche per motivi di lavoro, ma hanno portato il Vangelo. Allora ci sono segni di speranza. La speranza è Cristo, la speranza sta dentro ognuno di noi, noi che veramente crediamo alla sua presenza che cambia, e tra l'incontro personale con lui tutto si cambierà e diventiamo veramente segni di amore e di speranza e di pace. E grazie, Efharisto, shukran.
Grazie Sua Eccellenza George Strait. La parola a Padre Samir, che, a cui abbiamo chiesto in particolare, facendo tesoro sia della sua esperienza nel mondo arabo, come arabo e come studioso e come amico dei cristiani e dei musulmani che vivono a Beirut, dove lui insegna, e in tutti gli altri luoghi dove svolge la sua missione di cultura e di apostolato. Quindi sia a partire dalla sua esperienza nel mondo arabo, sia a partire dalla sua conoscenza, possiamo dire ormai profonda, di molti anni, delle problematiche legate all'immigrazione araba in Europa. I musulmani che vivono in Europa sperimentano una condizione particolare, cioè quella di vivere come minoranza culturale e religiosa in un continente come l'Europa, provenendo da un'area come quella medio orientale, dove invece sono in condizione di maggioranza culturale e religiosa. Allora, qual è l'impatto culturale, religioso, spirituale, umano che l'esperienza migratoria provoca nelle comunità arabe che hanno messo radici in Europa e che, come sappiamo, reclamano diritti di libertà religiosa, reclamano il riconoscimento della loro identità culturale e religiosa, e quanto l'esperienza migratoria in Europa può aiutare a modificare in maniera positiva il rapporto storico che c'è da secoli tra Europa e Islam, e quale ruolo in particolare i cristiani secondo lui possono svolgere nell'elaborare una nuova dinamica di presenza dell'Islam in Europa, e quanto questo può avere una conseguenza positiva anche nell'evoluzione verso la modernità del mondo islamico.
Buonasera. Riprendo la domanda di Giorgio. I musulmani che vivono in Europa sperimentano una condizione di minoranza culturale e religiosa, provenendo invece da un contesto in cui sono maggioranza. Poi vengono due domande, ma questo primo fatto è essenziale. Difatti i musulmani, ovunque sono abituati a decidere, anche a dominare. Cominciano essendo una minoranza quando sono più numerosi, hanno delle richieste, finché viene un giorno dove chiedono di essere uno Stato per loro, una realtà islamica. Questo lo possiamo vedere ancora oggi, c'è stato nella storia recente il Pakistan il Bangladesh, adesso si vede sotto i nostri occhi la ricerca di fare lo stesso con il Kashmir. La ricerca più lontana, ma che potrà realizzarsi, con Mindanao, la provincia nelle Filippine, e così via. In Nigeria è cominciato con uno Stato che ha chiesto la sua autonomia in quanto islamico, poi sono diventati 6 stati, oggi sono 12 stati autonomi islamici e potrà diventare uno stato islamico separato dal Nigeria. Perché il progetto islamico è nato come progetto politico-religioso. Questo non sorprende, anche il cristianesimo, che per natura sua distingue in modo chiarissimo, parlo del Vangelo, tra il politico e il religioso, ha vissuto per secoli questo progetto politico-religioso. Il problema è posto bene da Paolucci, il problema è che l'Islam non ha vissuto né nei principi né nella pratica, non ha quasi mai vissuto la situazione di minoranza. Il musulmano è abituato a che lo Stato sostiene la sua fede. Lo Stato costruisce le moschee. Lo Stato forma gli imam che sono pagati dallo Stato e che insegnano per forza ciò che lo Stato vuole. È la conseguenza di essere impiegati. La moschea stessa non paga né tasse, né l'elettricità, né l'acqua, né niente. È lo Stato. È lo Stato che fa la propaganda islamica, la Dawa, che è un ufficio di propaganda che ogni Stato musulmano ha. È lo Stato che deve diffondere l'Islam prima nello Stato se ci sono dei non musulmani, ma anche nel mondo. Anche uno Stato islamico laico, penso alla situazione dell'Egitto sotto Nasser, a quell'epoca l'Egitto ha sviluppato una radio che 24 ore su 24 emetteva in 32 lingue un discorso islamico, che serviva anche per l'immagine dell'Egitto nasseriana. Allora, con questo background, arriva il musulmano in Europa e lì non trova nessun appoggio. E allora chiede allo Stato di delle cose per poter vivere da musulmano. E questa è un'esperienza durissima per i musulmani, ma può essere anche un'esperienza purificatrice e che le aiuta a ripensare l'Islam in un altro modo, come succede ed è successo e sta succedendo per i cristiani che si trovano ormai anche nei paesi di tradizione cristiana in un mondo secolarizzato. Penso a un piccolo fatto anni fa, mi pare era nel 78, così più o meno, stavo a Roma e accompagnavo un gruppo di studentesse che vivevano dalle suore in un convento e andavo ogni settimana e poi è venuta fuori la legge sull'aborto che autorizza, l'aborto non era più in certe condizioni un delitto. Allora le ragazze, il sabato prima della messa che avevamo uno scambio, mi hanno detto: allora padre, da oggi non è più peccato. E per me era tipico. E ho dovuto spiegare: lo Stato decide ciò che vuole. E la coscienza e la Chiesa decide ciò che vuole, ciò che pensa dover dire. Questa confusione dunque è presente. Arriva qui con questa nuova situazione ed ecco la domanda, la prima domanda: in che modo e a quali condizioni l'esperienza migratoria può aiutare a costruire un nuovo rapporto tra Islam e Occidente? E cerco di rispondere a questa prima domanda. I musulmani conoscono l'Occidente attraverso la stampa che arriva da loro. L'Occidente è, nella nostra visione, la modernità, la tecnologia, la libertà, si può far tutto. L'Occidente è visto come cristiano. Qualunque spiegazione do quando torno nella nostra regione, non si può togliere l'idea che l'Occidente uguale cristiani, l'America, l'Europa, eccetera. L'Occidente per molti significa ateismo, irreligione, e quasi sicuramente immoralità. Il cristianesimo appena lo conoscono, sanno ciò che il Corano ne dice, che i cristiani credono in tre dei, che adorano Gesù. E in un senso il testo non è chiaro, Maria come divinità. Arrivano qui, è l'occasione per loro prima di imparare a distinguere il politico e il religioso. Ed è l'inizio, credo, del passo verso la modernità. Imparano che loro non hanno né privilegi né il contrario, che qui c'è il concetto di cittadino. Teoricamente tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Non sempre ricevono questa testimonianza. Scoprono i cristiani con il buono e il positivo e il negativo, ma almeno possono vedere, fare l'esperienza personale di che cos'è il cristianesimo se lo vogliono. È una possibilità, pochi la fanno. Pochi la fanno perché gli occidentali non parlano della loro fede, se ne hanno. E dunque questo è una possibilità straordinaria per loro di scoprire un altro mondo e di interrogarsi su se stessi, sul sistema politico, sul pensiero religioso. Acquistano o possono acquistare un pensiero critico ciò che da noi è quasi sconosciuto. La critica l'esercitiamo sugli altri, non su noi stessi. L'autocritica manca. Ma il confronto delle culture è sempre l'occasione di discernere che perché è diverso, perché loro si comportano così e noi così. C'è del buono da loro, c'è del buono da noi, eccetera. Tutte queste sono possibilità, ma quello suppone un miscuglio, un vivere insieme. Purtroppo spesso questa esperienza non è così forte. Prima perché i quartieri degli immigrati sono spesso quartieri per immigrati per motivi sociologici, e questo è una grande lacuna, perché veramente non si convive, e sarebbe l'occasione per pensare come convivere davvero, anche se nessuno lo vuole. E l'esperienza di scoprire, di creare amicizia e di vedere come si vive quando uno non è supportato dallo Stato. Legato a questo c'è la seconda questione, e quale ruolo possono svolgere i cristiani in questa dinamica. E qui è un punto molto importante, soprattutto che diciamo a Milano e probabilmente in questa sala la presenza cristiana è forte, di persone convinte che la cosa più bella che hanno è la loro fede. C'è il ruolo è a vari livelli. Il primo livello è quello sociale. Collaborare prima per migliorare la condizione sociale degli immigrati in genere, dei musulmani in particolare, visto che ne parliamo, per ridurre le disuguaglianze, le ingiustizie, per aiutare semplicemente ad entrare nel sistema sociale dell'Italia, che permetterà un altro approccio, che loro avranno un altro approccio dell'italiano ma anche del cristiano, un aiuto concreto. Un secondo livello è quello culturale. L'emigrato, qualunque sia, arriva da un altro mondo. Il mondo islamico è lontanissimo culturalmente dal mondo italiano. Se un francese, un portoghese, anche un ucraino viene in Italia, appartiene già a delle radici comuni e delle differenze. Qui non ci sono. Nei nostri paesi quasi non impariamo niente della cultura dell'Occidente, e già sarebbe bene se conosciamo la nostra propria cultura. Dunque c'è tutto da fare, ognuno come può, per far capire perché noi diamo importanza a questo piuttosto che questo. perché l'arte, vediamo dappertutto, il nudo nell'arte va da sé, cosa che per noi è impensabile. Perché la libertà di relazione tra i sessi, la libertà di critica, tutto questo. Infine, in questo secondo punto, il cristiano ha un messaggio spirituale che entra in tutto, che non è una propaganda per battezzare i musulmani, ma è per scambiare, imparare da lui la sua fede, e questo lo obbligherà a ripensare l'Islam e scambiare con lui sulla nostra fede, e questo ci obbliga a ripensare il cristianesimo. Per concludere, il Sinodo ha affrontato questa questione in modo essenziale, il dialogo con l'Islam. È venuto fuori una cosa simile, cioè che non si tratta di scontrarsi, di combattere contro l'Islam, ma che insieme, musulmani e cristiani, vogliamo proporre un progetto comune di società e dobbiamo far tutto per costruire insieme una casa per tutti. Ed è lo stesso. L'immigrato è un fratello, qualunque sia la sua religione. Con lui possiamo costruire una casa comune che arricchirà sia lui che noi. E questo credo il più bel progetto nella linea del Vangelo che possiamo offrire alla nostra società.
Grazie Padre Samir, la parola a Mario Mauro, che nella sua esperienza di europarlamentare, di rappresentante dell'OSCE, che si occupa in particolare delle discriminazioni contro i cristiani, nella sua esperienza anche di uomo, nella sua esperienza anche di autore, visto che ha pubblicato recentemente un libro che si occupa proprio delle violenze contro i cristiani, ci aiuti a capire quali sono, anche tenendo conto delle ultime osservazioni di Padre Samir, quali sono le responsabilità dell'Europa, dell'Europa istituzionale, in particolare del Parlamento europeo, e nella costruzione di una possibilità di libertà religiosa vera in Medio Oriente, tenuto conto che la libertà religiosa vera, come lui più volte ci ha ricordato nella sua attività, è a rischio anche in Europa.
Grazie, io credo che dobbiamo essere particolarmente grati questa sera soprattutto per il tono degli interventi, per le testimonianze di coloro che mi hanno preceduto, per una ragione semplicissima, perché questo tono è un tono di chi è in pace, è un tono cioè di chi afferma attraverso la propria serenità una cosa semplice che è poi il senso stesso delle cose che voglio dire. E cioè che la comunità dei cristiani non è definita dalla situazione, ma dalla vocazione. Che cosa intendo dire? Io sono molti anni che mi affanno per rendere pubbliche le cifre delle persecuzioni dei cristiani nel mondo, ma non è questa la sostanza della speranza cristiana. Invece ciò che è chiaro nell'intervento di Monsignor Naguib, che ci ha letteralmente spiazzato, tant'è che non siamo riusciti neanche ad applaudirlo, per quanto ci ha lasciato basito, perché il suo intervento ha reso giustizia di tutto un'impostazione di tipo sociologico e di analisi politica che sembra costruire l'unico occhio col quale si possono guardare le cose. Allora è vero che la situazione del Medio Oriente è particolarmente intricata, è vero che la politica c'entra con tutto, è vero che bisognerebbe passare dei giorni a spiegare a Hezbollah, a spiegare a Hamas, a spiegare la radice di un contrasto che affonda le sue radici nella messa a punto della strategia e del sionismo e di tutte le soluzioni che sono state paventate da quei governi arabi e islamici che vogliono contendersi il primato nel Golfo. Ma è vero, ancor più vero di tutto questo, è il fatto che la presenza dei cristiani in quelle latitudini, come nella nostra Europa, non può essere definita dalla situazione, ma dalla vocazione. Che cosa infatti, nella lunga litania fatta anche di discriminazioni e di persecuzioni, continuano a ricordare le comunità cristiane del Medio Oriente? Una cosa che è tanto semplice quanto grande, che Cristo è tutto, che Cristo è tutto. E per questo è possibile ancora anche lì la pace e la riconciliazione. Se non ci fosse questa percezione e se non ci fosse il contenuto di questa proposta, il grande dramma dei cristiani del Medio Oriente, che sono dei cristiani scacciati, che sono dei cristiani emarginati, che sono dei cristiani perseguitati, pensate alle infinite sofferenze della chiesa di Kirkuk e di Mosul in Iraq, in questi anni terribili in cui sono diventati ostaggi di una situazione di una tale complessità e talmente più grande di loro, che la persecuzione avviene scegliendo di mettere al muro coloro che non hanno nessuna convenienza a rimanere cristiani. Eppure, anche in quella circostanza, che cosa si afferma invece? Che Cristo è tutto. E se Cristo è tutto, la presenza dei cristiani è un filo rosso che rende plausibile anche la riconciliazione e anche la pace. Dico questo perché se devo cercare un'ipotesi per rispondere in 3 minuti alla domanda che faceva Paolucci, non mi resta alternativa che quella stessa impostazione. In un'Europa che appare così, come ci ha ricordato Monsignor Swaith, nemica di se stessa, al punto da rinnegare ciò che la fonda e ciò che la costituisce, o siamo definiti dalla situazione, o siamo definiti dalla vocazione. E la vocazione che cos'è? È dire che Cristo è tutto. Allora lo scandalo non è la sentenza della Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che infilandosi in un vicolo chiuso, che è quello di negare sostanza alla presenza della religione nella vita civile, e quindi nell'intento di voler creare una società senza Dio, finisce col costruire una società contro l'uomo. La soluzione, ripeto, non è quella, ma continuare a ricordare in ogni circostanza, in ogni istituzione, che Cristo è tutto. E quindi com'è possibile intuire nel Medio Oriente che c'è consistenza per un'ipotesi di riconciliazione e di pace, capire da noi che c'è possibilità per l'uomo, che si può vincere la scommessa per una umanità nuova, che c'è la speranza, ed è una speranza cristiana, nella misura in cui questo riflette il fatto che quella presenza ci dice il contenuto stesso della nostra umanità e dei tentativi che anche in termini politici possiamo mettere a punto e possiamo proporre per venire fuori dal guado. E sono molto concreto, quando sono entrato nel 1999 nel Parlamento europeo ho potuto riscontrare in un'esperienza esistenziale una cosa terribile. Bastava in qualsivoglia tipo di risoluzione o di rapporto legislativo inserire l'aggettivo cristiano perché quel rapporto venisse cassato. Era sufficiente questo. Anche se avessimo, diciamo, utilizzato in modo provocatorio di inserire quell'aggettivo in un rapporto che si occupasse di politiche agricole, comunque sarebbe stato bocciato. Ci sono voluti anni, non per convincere in termini sociologici di analisi politica che valeva la pena rivolgere, capovolgere i termini della comprensione,
ma semplicemente condurre quel consesso e quelle istituzioni ad un'evidenza. L'evidenza, cioè, che impedisce oggi, nel commento di quello che è avvenuto al Sinodo, di comprendere il giudizio della Chiesa Cattolica e delle Chiese del Medio Oriente sulla situazione che si vive nel rapporto tra Israele e la Palestina, semplicemente perché quel giudizio è dato da cristiani che parlano arabo, è dato cioè da cristiani che sono inintellegibili a una lettura che non sia politica. E nel momento in cui queste chiese invocano la giustizia per la terra di Israele e per la terra di Palestina, si pensa che dietro ci sia una manovra politica ulteriormente e forse un po' più complessa. Bene, nello stesso modo, l'incomprensibilità dell'esperienza e della presenza dei cristiani in quelle istituzioni era legata a un fatto incredibile, l'idea cioè che cristiano significasse di per sé occidentale e magari coloniale, e quindi l'idea di riproporre un giudizio di verità sulla condizione di discriminazione e di persecuzione dei cristiani volesse dire tout court un cedimento a un approccio che potremmo definire, per fare sintesi oggi a qualche anno di distanza, busciano, o comunque nemico di una riconciliazione di questi popoli e foriero di un conflitto di civiltà. Allora attenzione amici, perché il pregiudizio è frutto di un approccio ideologico e la presenza delle comunità cristiane nel mondo è esattamente la più grande sfida all'ideologia che la storia del mondo possa ricordare. Perché la presenza delle comunità cristiane è ancora una volta definita non dalla situazione, ma dalla vocazione. E poter in questa circostanza, in una circostanza in cui si vive cioè anche di confronto nelle istituzioni, poter ridire che Cristo è tutto, è la parte politicamente più interessante della sfida. Perché la parte politicamente più interessante della sfida non è battersi per la libertà dei cristiani, e non è neanche battersi per la libertà religiosa nel mondo, ma quella battaglia di libertà sarebbe disperata, e sarebbe una tragedia nella tragedia se non avesse dietro la familiarità con una presenza che dà senso a tutte le cose. Se non ci permette cioè di dire che c'è un'opportunità per il mondo e che questa opportunità va costruita passo passo con una trama infinita di passaggi tanto delicati quanto decisi, che sono poi la consistenza della proposta politica stessa. Allora, che cosa vuol dire oggi, dentro le istituzioni europee, dentro una società come la nostra, tenere viva la speranza cristiana? Esattamente combattere un concetto mondano della speranza. Perché che cosa c'è di grande nell'esperienza e nella posizione di un uomo religioso? Fidarsi di Dio, pensare che Dio è tutto, essere certo che quella presenza cambia la vita. Uno così è impossibile che diventi preda del potere. Per questo sempre il potere si schiera contro la libertà religiosa e molto di più si schiera contro la libertà dei cristiani e la loro presenza nel mondo, perché quella presenza appunto riafferma in termini certi la possibilità della convivenza e della costruzione di un bene possibile. Allora, io credo che la nostra prima responsabilità sia andare al fondo di questo giudizio. Siamo definiti nella nostra appartenenza a un contesto culturale, politico, sociale, così complesso e così straordinario come quello che chiamiamo oggi Europa Unita, non dalla situazione e quindi neanche dal grado di secolarizzazione, ma siamo definiti dalla vocazione, cioè siamo definiti da quello che siamo chiamati a fare, perché questo fatto che ci ha persuaso ci rende possibile superare qualsivoglia pregiudizio e battere in breccia qualsiasi riduzione della verità. Io ho avuto una disavventura con la lingua araba che vi può testimoniare fino in fondo come si può cadere nel pregiudizio. Sono involto in una delle tante iniziative di riconciliazione nel Medio Oriente, a cavallo tra Israele e Palestina, mi sono lasciato convincere a introdurre i lavori di quel giorno con un mini speech imparato a memoria, un po' in arabo e un po' in ebraico. La frase iniziale cominciava con Ana Said, sono contento, sono molto contento di essere qui con voi, il rappresentante delle istituzioni europee, continuava col discorso. Tradito dall'emozione e da un inestabile accento garganico, ho pronunciato Ana Said, che in lingua araba significa io sono un martire, ed è la frase che fanno pronunciare i terroristi prima di farsi esplodere. Che d'improvviso si sono materializzati quasi dal nulla entità armate, diciamo così. E io ho capito che molto di quello che si dice dell'efficienza di certi servizi è tutto vero. E quindi aver provocato la reazione ansiogena della mia assistente, che per fortuna l'arabo le parlava veramente, ha cominciato a urlare in arabo, ha sbagliato. Questo episodio, che è simpatico, che è curioso, è per dire una cosa che vuole avere una pretesa di profondità. Attenzione, perché nel rapporto che noi cerchiamo con la verità, anche quindi in questo estremo gesto di conoscenza, che è l'unico attraverso il quale possiamo mettere in moto delle dinamiche che producono il bene comune, noi rischiamo che tutto venga deformato dal pregiudizio. Noi rischiamo che tutto venga deformato da una incapacità di comprendere veramente la posta in gioco e che cosa stiamo andando a guardare, perché non guardiamo con lo sguardo giusto. Questo sguardo, in realtà, nella nostra storia, ed è il fatto che accomuna noi e loro, è venuto prima. È lo sguardo con cui noi siamo stati guardati, con cui la nostra storia è stata guardata, ed è quello sguardo di bene che possiamo portare nel mondo perché le cose cambino. Grazie.
Abbiamo ancora un po' di minuti a disposizione e volevamo approfittarne per chiedere ai due vescovi presenti, anche sull'esperienza, in base all'esperienza che hanno fatto al Sinodo, di aiutarci a tornare alla frase che dà il titolo alla serata, un nuovo inizio a sud dell'Europa. Ecco, il Sinodo per molti aspetti è stata l'esperienza di un nuovo inizio e quindi del tentativo di andare oltre la denuncia delle cose che non vanno, il lamento per l'impossibilità di cambiare e a capire che è data la possibilità sempre di ricominciare un'esperienza di fede, pur in un contesto difficile, tenendo conto proprio della provocazione che ci lanciava Mario Mauro, che comunque il cristiano non è mai definito dalla situazione ma dalla vocazione che lo muove. Ecco, se sua gratitudine Naguib ci può aiutare a capire in che senso in questo momento è possibile un nuovo inizio per i cristiani.
Il Sinodo infatti porta nel documento questa frase molto significativa, che il Sinodo per le nostre chiese cattoliche d'Oriente è una nuova alba, ciò che raggiunge pienamente il tema di questa serata, un nuovo inizio per il cristianesimo nel Medio Oriente. Se parliamo di un nuovo inizio, dobbiamo dunque cercare di vedere com'era il primo inizio. E io direi che la nuova alba è un ritorno, come anche è stato detto, una nuova Pentecoste, il ritorno all'origine. Il cristianesimo partito dalle nostre terre era prima di tutto un annuncio. Gli apostoli che sono andati ad annunciare il mistero di Cristo nato, morto, risorto sulle nostre terre, diceva San Giovanni, cioè che abbiamo udito, sentito, toccato dalle nostre mani, ve lo annunciamo. un nuovo annuncio, dunque deve essere la nostra presenza. Un annuncio che porta testimonianza a Cristo, e per questo è stato molto molto accennato nel documento del Sinodo la necessità di approfondire noi stessi la nostra fede. È stato molto significativo mettere come primo titolo nel capitolo della testimonianza la catechesi. Noi stessi dobbiamo conoscere ciò a cui crediamo, che è la persona di Cristo, per poter saper annunciarlo. Secondo, anche faceva parte del titolo del tema del sinodo, e la comunità dei fedeli aveva un sol cuore e un sol animo. L'unità, una nuova alba e un nuovo inizio di unità, ed è questo era il tema della comunione. Unità che si unisca tutti insieme con tutti gli altri, e è stato accennato a più volte l'unità con i nostri concittadini musulmani e ebrei. E solo, ha detto il nostro Signore, se voi vi amate gli uni gli altri, il mondo saprà che siete i miei discepoli, che siano uno affinché il mondo creda. E una chiamata fortissima a dare questo annuncio, questa testimonianza di unità. E poi dice anche che la prima comunità era unita nella preghiera e nella frazione del pane. La preghiera e i sacramenti, se noi non torniamo a questo inizio, come avremo noi l'alimento spirituale, la forza per poter vivere uniti con tutti i sacrifici che richiede, e per poter anche testimoniare con convinzione e con la prontezza a testimoniare fino alla fine, anche fino al martirio. L'inizio era un inizio missionario, ed il Sinodo ci ha richiamato a questa missione delle nostre chiese, che ha portato la fede dappertutto nel mondo. Vogliamo essere missionari per noi stessi, gli uni per gli altri. Vogliamo essere missionari verso gli altri, vivendo la nostra fede autenticamente e dichiarandola non con le prediche, ma soprattutto con la vita. E poi un nuovo inizio di costruzione della città. Il cristianesimo ha costruito le città di cultura, le città di civilizzazione, e poi è stato anche il legame che ha portato le culture e le civilizzazioni dappertutto, fino all'estremità della terra, e si è anche arricchito delle civiltà degli altri, delle civilizzazioni degli altri. Questo anche lo dobbiamo ritrovare. E per sintetizzare questo, vorrei leggere un brano di un testo molto famoso di un scrittore ignoto del secondo secolo, di Ogneto, che è considerato tra i padri apostolici. Me l'ha ispirato il nostro coordinatore qui, e che si applica benissimo alla situazione dei cristiani nei nostri paesi e direi nel mondo intero. I cristiani non si differenziano dal resto degli uomini, né per territorio, né per lingua, né per consuetudine di vita, infatti non abitano città particolari, né usano un qualche strano linguaggio, né conducono uno speciale genere di vita. La loro dottrina non fu inventata per riflessione e indagini di uomini amanti delle novità, né essi si appoggiano come taluni sopra un sistema filosofico umano. Ogni terra straniera è patria per loro, mentre ogni patria è per essi terra straniera. Come tutti gli altri, si sposano e hanno figli, ma non mettono in pericolo i loro bambini. Amano fare comunione fra loro e se sono fedeli al matrimonio. Vivono nel corpo, ma non secondo il corpo. Sono colpiti nella fama e intanto si rende testimonianza alla loro giustizia. Sono ingiuriati e benedicono, sono trattati con disprezzo e ricambiano con l'onore e l'amore. Questo è il richiamo al nuovo inizio che cercheremo di mettere in pratica.
Sua beatitudine, noi abbiamo lavorato in queste due settimane da Yedna,
dure,
fino all'una, due, tre di mattino, perché lui era il relatore generale, io il segretario speciale, quindi toccava a noi tutte e due di stare sempre insieme. Allora abbiamo iniziato questo cammino spirituale ecclesiale da Cipro, quando il Santo Padre ha visitato Cipro nel giugno, e poi abbiamo iniziato a riflettere. Non si trattava di un lavoro amministrativo, ma veramente di anche una riflessione profonda sul pensiero del Sinodo, sul pensiero dei padri sinodali. E prima di tutto noi abbiamo detto, io ho imparato da sua beatitudine, imparo che il Sinodo non è nostro, il Sinodo è veramente il lavoro dello Spirito Santo nella Chiesa, cioè nella struttura, nell'istituzione c'è un meccanismo, c'è un programma, però dietro tutto questo c'è lo Spirito Santo, e dove c'è il Vescovo c'è la Chiesa, e ogni Vescovo rappresenta la sua Chiesa, cioè la sua comunità, le esperienze del suo popolo. Perciò ogni intervento aveva un valore, perché veniva per presentare e riflettere questa esperienza di una comunità che vuol fare un nuovo inizio, cioè vuol rinnovarsi nel modo sincero, nel modo anche anche confrontare le realtà, perché nelle realtà delle cose anche ci sono lacune, ci sono ferite, ci sono ferite. Quando ognuno lavora di per sé, senza nessuna collaborazione. Noi, un esempio semplice, noi cattolici, io inizio dai cattolici, poi diciamo siamo cattolici e ognuno la campa da sodo, no? Come si dice in italiano, quello che io. Ognuno vive in conto suo, ognuno ha il suo piccolo mondo. non c'è questa comunione, questa apertura, questa collaborazione pastorale, perché non fare un solo progetto in una sola città insieme per testimoniare anche una comunione? Quindi è stato aperto accanto al lato della riflessione, della teologia, della spiritualità, anche il modo pratico, pastorale di manifestare questa comunione nella zona, perché questa è una vera testimonianza davanti a noi stessi e davanti agli altri, quando c'è unità, quando c'è comunione, quando c'è collaborazione, anche si rafforza la presenza e la testimonianza. Anche io ho notato, anche dall'esperienza sinodale, che c'è un punto essenziale sulla presenza, e l'onorevole Mauro ha accennato la presenza. Io personalmente vi dico, io credo alla presenza, e per noi cristiani è il mistero della presenza, la presenza. La presenza cambia, e questo è stato ben noto durante l'esperienza sinodale, la presenza. Per affrontare migliaia, centinaia di sfide, di problemi, se io non sono qui, non vivo nel posto, non reagisco con le realtà, con le problematiche, non sono presente anche per dare testimonianze, per cambiare, per confrontare le cose. Le cose, cioè la presenza dà valore alla nostra vocazione, e quindi anche qui si è aperto anche uno spazio per vedere come bisogna anche conservare e aiutare la presenza cristiana nel Medio Oriente, anche entrando nei dettagli dei progetti in vari settori, in vari modi. E quello che è stato anche bello, scusatemi, è la preghiera in comune. Ogni giorno pregavamo in un rito, in una liturgia differente, e qui il Papa è stato toccato, perché anche ha visto questa diversità nella Chiesa Cattolica, una vera diversità, però nell'unità, nella vera comunione. Tutto questo è un inizio per tornare nei nostri paesi, nelle nostre diocesi, e per vivere un inizio di cambiamento qui. Soprattutto devi iniziare da un cambiamento di visione, di mentalità, anche che richiede umiltà, che richiede apertura, che richiede anche maturità a livello della persona e della comunità, perché più c'è comunità, più c'è unità, più c'è una presenza e una testimonianza. Quindi questi settori, questa atmosfera veramente ci ha aiutato, ci aiuterà anche a fare questo nuovo inizio nel continuare, no, questa nostra missione apostolica.
Possiamo concludere, direi, rispondendo positivamente alla domanda che ci avevamo fatti all'inizio, se un nuovo inizio è possibile. Direi che è possibile a una sola condizione, quella che ci hanno ricordato i nostri quattro ospiti, che ringraziamo per la loro testimonianza, cioè che i cristiani partano e siano definiti appunto non dalla situazione in cui vivono, dai problemi con cui devono fare i conti, ma dalla vocazione a cui sono stati chiamati. Il Papa nella messa di conclusione del Sinodo citava la frase di Luca: non temere piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Ecco, nella coscienza che un piccolo gregge, come diceva Benedetto XVI, come quello del Medio Oriente, ma anche come quello che vive nelle nostre città, è portatore di una grande certezza, la stessa che anima loro e che anima noi. Quindi buon lavoro a tutti. Grazie.
Grazie.